Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 16 aprile, sono le 8:13 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgagnone. Ciao Paolo.
Ciao Riccardo, buongiorno a te e a coloro che ci seguono. Grazie per l'invito.
Mentre Pietro Ratto si collegherà tra qualche minuto. Allora Paolo, l'avevamo previsto, purtroppo è successo. Qual è la tua sensazione su quello che sta accadendo in Medio Oriente?
Allora, nel vicino Medio Oriente l'escalation della tensione, come avevamo giustamente, tu l'hai ricordato, previsto nelle settimane passate, si sta ulteriormente alzando. Guarda, io non... a volte mi sento persino in imbarazzo quando devo citare me stesso. Io nel 2019 ho scritto un libro sulla storia dell'Iran, un lavoro di quasi 900 pagine, stamattina l'ho ripubblicato, ho ripubblicato la copertina sul mio profilo Facebook, chi volesse vederlo può farlo, e stop, chiudo l'autocitazione e chiedo anche scusa per essermi dilungato su questa chiosa, però l'Iran è chiaramente l'obiettivo centrale di Israele in quell'area. L'Iran chiaramente è percepito come una grande potenza in ascesa, un paese che può veramente ridisegnare gli equilibri strategici nel vicino Oriente, e in più naturalmente l'Iran ha un potenziale non solo militare ma di proiezione geopolitica importantissima in quell'area. L'Iran è strettamente alleato con la parte sciita, perché l'Iran è una potenza musulmana prevalentemente sciita, quasi integralmente sciita, sebbene sia un paese complesso anche dal punto di vista etnico. Vi sono arabi, vi sono ebrei, vi sono zoroastriani, vi sono cristiani, vi sono azeri, insomma baluci. È un paese, l'UR, è un paese fortemente multietnico ma prevalentemente persiano sciita, e dunque con la parte sciita dell'Iraq, con Hezbollah, che è il fronte della resistenza sciita ma multiconfessionale anche esso, aperto tra l'altro alle coalizioni con i cristiano maroniti e con anche gruppi sunniti in Libano. In Iran ci sono anche c'è anche una percentuale minoritaria ma comunque consistente di sunniti, anche se come detto un paese sciita. Con la Siria, è alleato della Siria, paese laico, ex socialista, chiamiamolo così, ora in fase di transizione verso un sistema presidenziale più puro, ecco, meno ideologico forse, ma comunque un paese laico e fortemente antiimperialista anch'esso. È alleato anche con quella parte della resistenza palestinese che non ha stretto legami particolari con i fratelli musulmani, anzi tra un'area, una parte consistente della resistenza palestinese legata ad Hamas e l'Iran c'è stata una pacificazione che ha portato dunque un riavvicinamento ed è alleata con un gruppo palestinese della resistenza che si chiama Jihad Islamico in Palestina. E l'Iran è alleato appunto anche di paesi laici come la Siria, per cui non stiamo parlando di una potenza militare, geopolitica, confessionale, no? In Siria Siria, come detto, non è un paese confessionale. E l'Iran, in questo senso, viene percepito da Israele come il principale antagonista nell'area e Israele ha fatto di tutto in questi anni per provocare l'allargamento del conflitto nel vicino Oriente, coinvolgendo l'Iran. E cercando attraverso il coinvolgimento dell'Iran poi di realizzare, strutturare una coalizione internazionale anti-iraniana dove gli Stati Uniti dovrebbero avere, secondo i piani israeliani, un ruolo fondamentale e dove anche l'Arabia Saudita, che è stato uno storico rivale, potenza, l'Arabia Saudita alleata dell'Occidente, wahhabita, dunque rivale dell'Iran anche sul piano teologico, diciamo così, con cui però l'Iran si è riappacificato con grande dispiacere di Israele grazie alla mediazione cinese l'anno scorso. E l'Iran è un paese entrato nei BRICS, è un paese sempre più connesso con la Russia e la Cina che ne garantiscono, ne salvaguardano l'indipendenza e anche la capacità di autonomia militare. L'Iran è un paese comunque armato, non nuclearmente armato, questo va ricordato, però un paese invincibile dal punto di vista militare, un paese di 90 milioni di persone, prevalentemente giovani, il 70% degli iraniani ha un'età media di 18 anni, insomma, un paese giovane, istruito, dinamico, moderno, per quanto soprattutto nelle città, nonostante la propaganda occidentale dica il contrario, e soprattutto un paese molto patriottico. Il patriottismo religioso e politico iraniano affonda le sue radici in quella che è l'eredità culturale dell'antica Persia. L'Iran è sostanzialmente l'antica Persia. Ogni tanto sento qualche castroneria, qualcuno che arriva a sostenere che gli iraniani sono arabi, ma significa questo essere completamente analfabeti dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze rispetto a cosa si muove laggiù. Gli iraniani ci sono un 10% di arabi in Iran, ma gli iraniani sono persiani e parlano una lingua persiana, il Farsi. E l'Iran naturalmente è stato sottoposto, come detto, a tutte le provocazioni possibili da parte di Israele, da parte degli alleati di Israele, compresi gli Stati Uniti, non da ultimi tentativi di rivoluzione colorata, di abbattimento del sistema politico. Questo sistema politico iraniano si chiama Vilayati Faqih, che significa in farsi governo del giureconsulto o governo del sapiente islamico. Ed è stato un sistema che fu implementato nel paese a partire dal 1979, dopo la rivoluzione di Khomeini. La rivoluzione islamica del 1979 è il passaggio cruciale per capire l'Iran moderno e per capire anche il perché l'Iran è stato posto sotto attacco da parte di tutte le potenze imperialiste occidentali, più o meno a partire da quella data. Ma l'ultima provocazione israeliana, quella che ha fatto scattare questa risposta iraniana, è stato il bombardamento del consolato iraniano a Damasco. Ciò ha provocato 7 morti, tra cui anche un generale dei Pasdarani. Pasdaran sono il Sepah-e Pasdaran, il corpo dei guardiani della rivoluzione, la milizia armata a difesa della rivoluzione e dell'indipendenza del paese, che ha anche, tra l'altro, un forte impatto economico sulla società, perché è anche un sistema di imprenditoria pubblica quello dei Pasdaran. Ma comunque, 7 morti più un generale e la violazione, la doppia violazione di sovranità di due paesi. Uno da parte di Israele, ovviamente, uno la violazione della sovranità territoriale siriana, perché il bombardamento è avvenuto in Siria con l'invasione dello spazio aereo siriano. Due, la violazione dell'integrità territoriale dell'Iran, perché il consolato iraniano a Damasco è a tutti gli effetti territorio iraniano. E davanti a questa doppia violazione di sovranità di ben due paesi, Siria e Iran, e la violazione dello spazio aereo e del territorio siriano da parte di Israele è una costante. Ci sono stati un sacco di bombardamenti mirati e meno mirati israeliani contro la Siria. Qui c'è stato un attacco vero e proprio, diretto, neanche per procura, neanche attraverso gruppi armati, camuffati da patrioti iraniani, eccetera, eccetera, un attacco diretto israeliano contro l'Iran, sul territorio iraniano. E su questa doppia violazione territoriale di stati terzi, l'Occidente ha taciuto. Quando non ha taciuto, ha cercato di giustificare. Pensate fosse accaduto al contrario. Pensate se l'Iran avesse bombardato il consolato israeliano in territorio statunitense. Faccio questa iperbole, questa provocazione estrema, no? E pensate che gli Stati Uniti, Israele, la cosiddetta comunità internazionale, cioè gli alleati degli Stati Uniti e di Israele, l'Unione Europea e la Gran Bretagna avrebbero taciuto? Pensate che non ci sarebbe stato anche dal punto di vista mediatico clamore, indignazione, una narrazione tendenzialmente, anzi esponenzialmente anti-iraniana? Successiva a un attentato di questo tipo, che è un vero e proprio atto di guerra? Pensate a un bombardamento di un consolato appunto americano da parte di uno Stato sul suolo israeliano o viceversa. E avrebbe causato una risposta militare, ma anche fortemente diplomatica, mediatica, economica, con l'innesco di sanzioni di ogni tipo, eccetera, eccetera. Invece in questo caso zitti, perché le complicità dell'Occidente con Israele sono evidenti e provate. L'Italia, ad esempio, è un paese che anche dal punto di vista economico, soprattutto per quanto riguarda il tema della cyber security, è fortemente legato a Israele. L'Italia però ha anche buoni rapporti con l'Iran, potrebbe porsi come mediatore in questa fase di guerra, ma non può, in questo momento non può, perché il suo governo, il governo italiano in questo momento, è un governo smaccatamente filo americano e filo israeliano. Ebbene, la reazione dell'Iran di fronte a un atto di guerra israeliano, qual è stata? È stato il lancio di qualche centinaio di droni dimostrativo, droni che hanno volato a 150 km orari, che hanno impiegato 7 ore, tutta la notte, per arrivare sul territorio israeliano. Dunque, un attacco largamente prevedibile anche dal punto di vista della sua possibilità di essere neutralizzato, e che ha però comportato, per essere neutralizzato, diciamo così, un dispendio economico notevole da parte di Israele, più di $1 miliardo in armamenti per intercettare i droni iraniani. Ma questi droni non erano assolutamente indirizzati verso infrastrutture civili, erano indirizzati verso infrastrutture militari, e l'Iran ha risposto con un attacco, secondo me, anche concordato e mediato con gli Stati Uniti, con droni che erano diretti solo ed esclusivamente verso obiettivi militari. Israele non si comporta allo stesso modo. Israele a Gaza ha ucciso 30.000 persone, civili, la metà di questi sono bambini. E di fronte all'attacco iraniano, che è stato tendenzialmente voluto per dare un danno di natura esclusivamente economica a Israele, nessun morto conseguente all'attacco. E contro i 7 che Israele aveva causato in Iran e in Siria, ma sì, era in Iran perché il territorio era iraniano, il consolato. Ebbene, levata di scudi dell'Occidente a difesa di Israele, attacco che mette a repentaglio la sicurezza nazionale di Israele, eccetera, eccetera. E Biden, che se da un lato finge di voler moderare l'azione imperialista di Netanyahu a Gaza, dall'altro continua sottobanco a fornirgli tutte le armi necessarie per mettere in atto questa operazione di pulizia etnica.
Allora, leggiamo tre notizie correlate, Paolo. Iran agli USA: non oltrepassate il limite. Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: abbiamo lavorato in modo professionale e la nostra risposta a Israele è stata logica e responsabile. Non vogliamo ulteriore tensione nella regione, il nostro passo è stato necessario e proporzionato a causa del comportamento irresponsabile dell'entità sionista e dell'Occidente. L'amministrazione americana deve accettare la risposta iraniana invece di seguire tendenze irresponsabili. Fonte Al Jazeera. Prendiamo dall'ANSA invece quell'altra. L'attacco di Israele all'Iran potrebbe essere imminente. Netanyahu, l'Iran dovrà aspettare nervosamente la nostra risposta. Trattative con Washington, Biden, evitare l'escalation del conflitto in Medio Oriente, Gallant agli USA, non c'è altra scelta che rispondere. Teheran, la reazione sarà dura. Poi passiamo a Sky TG24. Israele risponderà all'attacco dell'Iran. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore d'Esercito Herzi Halevi. Intanto aumentano gli appelli a uno stop immediato delle ostilità. L'Iran avverte: se Israele intraprenderà una nuova azione contro l'Iran, dovrà sicuramente affrontare una risposta molto forte. Gli Stati Uniti non sono coinvolti nell'eventuale risposta israeliana, ha detto il portavoce del Consiglio per Sicurezza Nazionale USA, John Kirby. E poi c'è un'altra notizia, che i mercati stanno realizzando un boom economico, perché la guerra, vedi, la speculazione bellica alla fine fa comodo a tutti loro, ovviamente, non a noi cittadini.
Vabbè, finché c'è guerra c'è speranza, lo diceva già Alberto Sordi in un suo magistrale film del 1974, che invito tutti coloro che ci stanno guardando a rivedere o a vedere se non l'avessero fatto precedentemente, perché quel film è paradigmatico di come l'economia di guerra sostanzialmente avvantaggi le oligarchie, il complesso militare industriale, le grandi multinazionali che producono armi e che producono tutta l'economia correlata a quella che è la logica, la politica di guerra, tutto ciò che sta attorno alla guerra, ma non solo dal punto di vista strettamente militare, l'entertainment di guerra. Ma pensate all'entertainment di guerra, la narrazione, la propaganda, che giro d'affari possiamo immaginare ci sia dal punto di vista economico, appunto, dietro la propaganda di guerra. La propaganda di guerra è fondamentalmente un'arma, ma è anche una miniera di denaro. Ed è una miniera di morte, ma anche e soprattutto di denaro per chi la produce, per chi la gestisce, per chi ci si arricchisce e per chi specula anche sulle coscienze altrui attraverso i meccanismi di persuasione tipici dei sistemi propagandistici. L'Iran, come tornando all'argomento precedente, ha già detto che per quanto lo riguarda la faccenda è chiusa, cioè l'Iran ha finito, non ha intenzione di allargare il conflitto o di procrastinarlo o addirittura di estenderlo o di innescarlo, perché l'Iran non ha mai voluto, non ha nessun interesse, non ha alcun interesse a una strategia di hard power, cioè di attacco diretto nei confronti di Israele. L'Iran sta già esercitando una capacità notevole di proiezione geopolitica nell'area con mezzi pacifici, con le alleanze, senza dover scatenare alcun tipo di guerra. Israele questo non riesce più a farlo e ormai è costretto ad utilizzare la strategia, attenzione, del muoia Sansone con tutti i filistei. Ma questo non lo sto dicendo come motto così per fare un po' di sensazionalismo, assolutamente. Occorre studiare le radici ideologiche del sionismo revisionista attualmente al potere in Israele. Il sionismo revisionista è quello che fa capo al partito Likud, a Netanyahu, che in passato era stato diretto da Yitzhak Shamir, Menachem Begin, e prima ancora il suo fondatore era stato in Europa, in Polonia, Zev Jabotinsky. I sionisti revisionisti, dal punto di vista ideologico, seguono la massima muoia Sansone con tutti i filistei, per cui sono gli unici che in quell'area geopolitica, ma non solo in quell'area, interpretano l'arma nucleare come un sistema militare non esclusivamente di deterrenza, ma potenzialmente offensivo. Per cui attraverso la loro ideologia, che è prevalentemente profondamente messianica, sono anche disposti a concepire il first strike, il primo colpo nucleare. E questo rende particolarmente pericolosi questi soggetti. Ora, in Israele non tutti sono su questa linea. Ci sono infatti delle divergenze persino all'interno del gabinetto di guerra di Netanyahu. Però i sionisti revisionisti, ad esempio Benny Gantz, che fa capo al Partito Unità Nazionale, pur essendo un sionista, non è sulla linea del sionismo revisionista, è un sionista non revisionista, per fare un esempio. E Benny Gantz è il vice di Netanyahu. Per cui non ci sono, non dobbiamo interpretare Israele come un monolite. Ma ci sono queste tendenze fortemente revisioniste che hanno comunque un approccio messianico, un approccio anche volto a scatenare, ad allargare il conflitto anche attraverso l'uso di armi non convenzionali. Tant'è vero che un ministro di Netanyahu, un ministro del governo Netanyahu, che fa parte del partito più estremista della coalizione di governo in Israele, che si chiama Forza ebraica, potere ebraico. Ecco, questo ministro aveva già ventilato l'utilizzo dell'arma atomica a Gaza e lo ha detto a novembre del 2023 e lo ha detto esplicitamente, suscitando anche all'interno di Israele comunque delle critiche, e meno male, perché altrimenti vorrebbe dire che il governo è completamente egemonizzato da questi soggetti. E comunque è molto pericoloso il fatto che venga ventilato, anche solo ventilata, l'ipotesi di armi non convenzionali in un teatro di guerra come quello. Quello è un teatro di guerra dove l'imprevedibilità, comunque rimane, il livello di imprevedibilità rimane molto alto. Ma l'Iran ha detto che la questione è chiusa per quanto lo riguarda. Si ferma lì. E si ferma senza aver fatto un morto, neanche un morto, solo danni economici, per dire a Israele, ecco, ve la facciamo pagare. Ma pagare in moneta, non in vite umane, per l'atto di guerra che ci avete fatto al consolato iraniano di Damasco. Israele ha detto che invece produrrà una risposta, produrrà un attacco, e che il fatto che gli Stati Uniti si sfilino non significa assolutamente niente, perché gli Stati Uniti è chiaro che non direttamente non parteciperanno all'eventuale risposta militare israeliana, che potrebbe anche prodursi in territorio non iraniano, potrebbero attaccare obiettivi iraniani all'estero, magari in Libano. Sappiamo che Hezbollah, il partito di Dio in Libano, è fortemente alleato dell'Iran. Potrebbe essere un attacco volto a suscitare anche così una reazione di Hezbollah e allargare il conflitto a nord. Però gli Stati Uniti, chiaramente, se l'Iran, dopo la risposta israeliana, dovesse sentirsi in diritto di effettuare una controrisposta a sua volta, beh, a quel punto gli Stati Uniti potrebbero intervenire per, tra virgolette, tra molte virgolette, difendere Israele. Per cui quello dell'impegno degli Stati Uniti potrebbe essere solo rimandato, anche perché gli Stati Uniti comunque continuano, anche in virtù del fatto che l'amministrazione Biden è particolarmente vicina agli ambienti del sionismo revisionista, perché una parte dell'amministrazione Biden, soprattutto il segretario di Stato e altri suoi alleati al Dipartimento di Stato e qualcuno anche al Pentagono, è fatta di neocon. E i neocon sono strettamente alleati in quanto a loro volta messianici e del sionismo revisionista. Il messianismo politico coincide e accomuna i neocon americani e i sionisti revisionisti o neocon israeliani. E a sua volta la lobby israeliana ha una forte capacità di persuasione negli Stati Uniti anche a livello politico, elettorale. Pensate che un presidente americano, un aspirante presidente americano, scusate, possa vincere le elezioni o anche solo parteciparvi, pensare di parteciparvi con qualche chance di raccogliere dei voti senza prima interloquire, interagire e trattare con la lobby israeliana negli Stati Uniti? Io credo proprio di no, non sono un ingenuo e penso, anzi, sono sicuro che non lo siate neanche voi. Per cui la situazione è molto complessa e credo che Israele abbia tutto l'interesse a estendere il conflitto per distogliere l'attenzione da ciò che sta combinando da mesi a questa parte a Gaza.
Diamo il benvenuto a Pietro Ratto in diretta. Ciao Pietro, grazie di essere qui. Come
Ciao a
stai
tutti,
intanto?
buongiorno. Ciao, insomma,
Buongiorno.
ce la caviamo. Voi state bene? Ciao Paolo, ciao Riccardo.
Allora, a parte le notizie che dobbiamo leggere, stiamo bene. Vi leggo la dichiarazione che ha fatto Donald Trump. Tra l'altro Donald Trump, che ha fatto il primo processo penale per la pornostar, però ha dichiarato l'altro giorno: siamo stati deboli. Se io fossi presidente, Israele non sarebbe stato attaccato. Parlando a una convention elettorale in Pennsylvania, l'ex presidente Trump ha commentato l'attacco iraniano a Israele. Che Dio benedica gli israeliani. Sono sotto attacco in questo momento e sta succedendo perché mostriamo una grande debolezza. Questo non doveva capitare. La debolezza che abbiamo dimostrato è incredibile. Non sarebbe successo se fossimo stati noi in carica. Voi lo sapete, loro lo sanno, tutti lo sanno. Ma l'America prega per Israele. Inviamo il nostro totale sostegno a tutti coloro che si trovano in pericolo. Questo è un attacco che non sarebbe avvenuto. La guerra in Ucraina non sarebbe mai successa e gli attacchi israeli del 7 ottobre oggi non sarebbero mai avvenuti. E questo è un po' quello che ha detto anche Macron, che ha detto Meloni, sono tutti messi, insomma, a difesa ovviamente di Israele, intoccabile a livello mediatico. Pietro, un tuo spunto di riflessione su quello che sta accadendo.
Ma è evidente che, insomma, io lo dico da anni, che Trump non sia l'angelo salvatore dell'umanità, così come molti si aspettavano. La sua stessa famiglia, già dagli anni Ottanta, è stata iper salvata, più volte salvata da ripetuti fallimenti da Casa Rothschild e quindi in generale gli interessi in gioco siano sempre gli stessi. È chiaro che Israele sia la longa manus americana messa lì dalla seconda metà degli anni 40 per gestire e diciamo controllare tutti i pozzi petroliferi e di gas, eccetera, presenti in Medio Oriente, armata fino ai denti, facendola arrivare ad essere la quarta potenza nucleare del mondo. E che tutto ciò che è stato detto, raccontato e vissuto nella seconda guerra mondiale non sia che, diciamo così, la preparazione a questo tipo di strategia che gli Stati Uniti hanno messo in atto. Vorrei ricordare una storia inquietante che spesso si dimentica o non si sa e che forse fin troppe persone non sanno. Io la racconto in un libro che si chiama Rockefeller e Warburg. C'è un famoso discorso, non famoso, ma comunque un discorso piuttosto inquietante tenuto da un rappresentante della comunità ebraica americana, Benjamin Friedman, che racconta questa cosa successivamente. Per un certo periodo questo Benjamin speech era stato anche riportato su YouTube, poi opportunamente e rapidamente cancellato. Lui racconta che, e questo secondo me davvero proietta una luce molto diversa su tutti i fatti, lui racconta che nell'ottobre 2016 i rappresentanti o comunque i vertici della comunità ebraica tedesca partirono da Berlino, andarono a Londra e a Londra offrirono al governo inglese la possibilità di vincere la guerra. Dissero: voi sapete benissimo che state perdendo, che la Germania, siamo nella prima guerra mondiale, ha in mano la situazione, il controllo totale della guerra. Bene, noi vi offriamo di ribaltare completamente le sorti del conflitto e loro rispondono: in che modo? Cioè, come potete fare questo? Non vi preoccupate, noi possiamo farlo, ma in cambio vogliamo la Palestina che avete appena acquisito in guerra. Teniamo conto che a scuola la Prima Guerra Mondiale si fa sempre e quasi soltanto sullo scenario settentrionale europeo, quindi fronte orientale, fronte occidentale, ma si lancia uno sguardo minimo a quella che è l'obiettivo fondamentale delle due guerre mondiali, che sono due guerre petrolifere. Quindi poco o niente si fa rispetto ai movimenti delle truppe in Nord Africa e via di seguito. E quindi, appena presa la Palestina, gli ebrei tedeschi appunto dicono: in cambio della Palestina, ripeto, ottobre 1916,
Noi vogliamo, cioè noi in cambio della Palestina vi daremo la guerra in mano. E gli inglesi non hanno nulla da perdere, sono ormai sconfitti e accettano. Nell'aprile 1917 entra in guerra magicamente l'America, entrano in guerra gli Stati Uniti in seguito a incidenti legati a siluramenti da parte di sottomarini tedeschi nei confronti di navi passeggeri, civili, ricordiamo. Il famoso incidente del Lusitania, che poi di fatto a distanza di decenni si scoprì non essere stata affondata a causa di un siluro tedesco, ma di fatto carica di esplosivo e saltata in aria per conto suo. Quello è chiaro che è il casus belli per eccellenza. Quindi si trova il motivo per far entrare in guerra gli Stati Uniti, i quali prima di entrare pongono come unica condizione, la ricordo. Quella di imporre ai tedeschi che prima di silurare avvertano il nemico, cosa che non può essere assolutamente proponibile. I tedeschi ridono su questa cosa, von Falkenhayn considera impossibile logicamente questo. Il risultato è che inaugurano la guerra sottomarina totale che di fatto porta gli americani ad avere la scusa per entrare in guerra. Dunque, rispetto a quella che era la situazione dell'ottobre 1916, nell'aprile 17 cambia tutto. Dopo 6 mesi, appunto, l'America entra in guerra e le sorti del conflitto si capovolgono letteralmente a favore, quindi della Francia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Il risultato di questo è che nell'ottobre 1917 la comunità ebraica, i suoi rappresentanti tedesca, torna a Londra e dice: avete visto? Ve l'abbiamo promesso un anno fa e adesso la guerra è nelle vostre mani. Ora vogliamo in cambio la Palestina. Questa cosa porta dritta dritta alla dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917, cioè qualche giorno dopo il secondo incontro. Il risultato è quindi che attraverso questo capovolgimento artefatto e insomma ben orchestrato da parte della comunità ebraica tedesca, la guerra viene poi di fatto vinta dalle forze alleate. E possiamo immaginare poi, senza giustificare nessuno, ma possiamo comprendere poi quello che fu l'astio nei confronti della comunità ebraica tedesca da parte di chi poi prese il potere e si rese conto che questo era stato un gravissimo atto di tradimento in piena guerra mondiale. Ora, questo è quello che racconta Benjamin Friedman, il quale sostiene di aver sentito queste cose durante le discussioni del Trattato di Versailles, quando di fatto i membri, diciamo, rappresentanti di quella comunità tedesca dissero: adesso però mettiamo nero su bianco quello che avevamo pattuito, e quindi chiese informazioni e questo ottenne. Questo è l'inizio di una strategia che porta poi di fatto questa Palestina nelle mani di quello che sarà lo Stato di Israele, e senza tener conto del fatto che poi da questo punto in poi, quando gli americani e anche i soldati dell'Unione Sovietica scenderanno con gli elicot dagli elicotteri in Palestina, imponendo la presenza dei futuri, di quelli che poi saranno i fondatori e il popolo dello Stato di Israele ai palestinesi, comincerà tutto il disastro di cui siamo ancora responsabili, cioè protagonisti oggi, perché di fatto quello è l'inizio, quella è la madre di tutte le rovine del nostro tempo.
Paolo, e la Cina e la Russia che hanno fatto delle esercitazioni con Iran, sono lì a guardare, cosa pensi che possa accadere e lo scenario evolutivo post-Iran?
Allora, Zbigniew Brzezinski, che fu uno degli strateghi della strategia appunto della destabilizzazione controllata dei paesi dell'Heartland, no? Eurasiatico, per smantellare questo Heartland così come è stato concepito attraverso questo sistema di alleanze eurasiatiche e per stabilire in loco un'egemonia, un dominio americano, e disse che l'alleanza tra Russia, Cina e Iran sarebbe stata di fatto invincibile per gli Stati Uniti. e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto muoversi per tempo al fine di sabotare o di impedire l'alleanza tra Iran, Russia e Cina. E questo è quello che gli Stati Uniti stanno facendo e lo faranno anche con Trump. Trump cercherà di dividere Iran, Cina e Russia, magari attraverso, che so, l'offerta alla Russia di una pace vantaggiosa in qualche modo in Ucraina, e cercherà di affidare all'Europa il dossier ucraino per concentrarsi prevalentemente sul dossier cinese nel Pacifico, dove Taiwan potrebbe essere un nuovo Donbass, mentre Israele avrà, sempre con l'appoggio statunitense, l'incarico, sempre che sia così chiaro, no? Chi siano, se Israele sia veramente, i padroni degli statuti siano gli israeliani o i padroni degli israeliani siano gli americani. Non è così semplice e così immediato stabilire chi è padrone di chi e dove e quando. E detto questo, anzi io penso che la politica israeliana abbia e la lobby israeliana abbia un'influenza notevolissima a livello militare, politico, mediatico, culturale, pensate al cinema negli Stati Uniti, pensate a Hollywood. E detto questo, Israele dovrà essere comunque l'attore principale per il fronte vicino e medio orientale. Russia e Cina sicuramente in questo momento storico hanno messo da parte le loro proverbiali e pregresse, diciamo così, conflittualità, i loro attriti che avevano portato negli anni 60 anche a degli scontri militari tra l'Unione Sovietica, la loro Unione Sovietica e la Cina sul fiume Ussuri, perché sostanzialmente si sono rese conto che il nemico principale per la loro stabilità, sopravvivenza, ma soprattutto per la loro capacità di influenza geopolitica, economica, militare, di massa a livello globale, sono gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno deciso di arrivare fondamentalmente allo showdown, alla resa dei conti con questi due giganti eurasiatici, asiatica la Cina, euroasiatica la Russia ed euroasiatico l'Iran. E per cui credo che Russia e Cina siano alleati dell'Iran, anzi ne sono certo. L'Iran ha fornito alla Russia dei droni nella guerra contro l'Ucraina, e la Russia sicuramente ha fornito alla Siria, già alleato dell'Iran, sostegno militare in virtù di un patto di mutuo e reciproco soccorso stipulato tra l'Unione Sovietica e la Siria nel 1971, è tuttora in vigore, e dunque la Russia non so fino a che punto interverrà direttamente, ma sicuramente sosterrà l'Iran, così come lo farà anche la Cina magari dal punto di vista più economico. Ma è molto difficile che la Cina si lasci soffiare via questo antemurale che è l'Iran rispetto al suo fianco centro-sud, ed è molto difficile che la Russia rinunci a quello che è il suo principale alleato insieme alla Siria nel vicino e Medio Oriente. Ma c'è un dato di fatto che secondo me va tenuto presente: l'Iran di per sé non ha bisogno dell'aiuto di nessuno. L'Iran è un paese il cui potenziale militare è sconfinato. Il sistema missilistico iraniano, dotato di missili ipersonici, è avanzatissimo. L'esercito iraniano è fondamentalmente invincibile. L'Iran è un paese di 90 milioni di persone, giovani, patriottici, pronti a sacrificarsi come hanno fatto nella guerra del 1980-88 contro l'Iraq, che loro chiamano Santa Difesa. È un esercito oggi molto più avanzato di quello di post-rivoluzionario, chiamiamolo così, ma egualmente motivato. Il sistema dei Pasdaran, delle guardie della rivoluzione, è un sistema di milizia capillare, preparato, con un controspionaggio efficiente, armato. E per cui l'Iran è un paese già di per sé invincibile, non ha bisogno sicuramente dell'aiuto militare russo o cinese, ce la farà da solo. Io credo che una guerra contro l'Iran sia, anche dal punto di vista della conformazione geografica dell'Iran, una guerra di invasione contro l'Iran sia di fatto una sconfitta in partenza per chiunque si azzardi a tentarla. E infatti non hanno mai invaso l'Iran, a differenza di quello che hanno fatto con l'Iraq, perché sanno e sapevano anche negli anni scorsi che con l'Iran non ce l'avrebbero fatta, era impossibile. Pensate a occupare un paese come l'Iran e presidiarlo militarmente, è un paese con una conformazione geografica praticamente inespugnabile. Per questo negli anni passati cosa hanno tentato di fare per soggiogare, tentare di soggiogare l'Iran? Embargo e tentativi di rivoluzione colorata, ovvero di destabilizzazione dall'interno. Nel 1900, no, quando era 2006, mi sembra 2007, è uscito un libro in italiano, tradotto dall'inglese, un libro della Brookings Institution, che è uno dei think tank americani per la promozione della democrazia all'estero, cosiddetto, che si chiamava Quale strada per la Persia, e questo libro era stato scritto da questi think tankers della Brookings Institution ed elencava, analizzava nel dettaglio una serie di possibilità, di opzioni per arrivare a un cambio di regime, al regime change, come lo chiamano loro, in Iran. Pensate fosse stato scritto e tradotto in italiano un libro per cercare di arrivare, che offrisse delle opzioni per arrivare a un regime change in Israele, no? Si sarebbe parlato di antisemitismo o no? E invece qua non si è parlato di iranofobia, si è detto, ah, guardate, questi studiosi si dilettano in questa prassi nel tentativo di esportare la democrazia in Iran, che bravi, che bravi. Questo libro è... citava la guerra diretta come l'extrema ratio e l'opzione più sconsigliabile. Consigliava a chi voleva, chi avesse voluto tentare di destabilizzare l'Iran, di passare da altre strade, no? Quale via per la Persia, appunto il titolo del libro. E si consigliava più prosaicamente il golpe militare o comunque una strada che passasse per la rivoluzione colorata, la rivoluzione di velluto, sobillare gli esponenti della società civile iraniana più vicini dal punto di vista culturale all'Occidente, i cosiddetti giovani modernisti, per ottenere attraverso la mobilitazione di questa quinta colonna interna una situazione di caos in Iran che poi magari poteva sfociare in una autodestabilizzazione, un golpe, qualcosa di questo tipo, e lasciava la guerra militare diretta un po' più sullo sfondo, perché la guerra militare diretta in Iran non conviene a nessuno, e se finora non l'hanno tentata è perché sanno di perderla. Gli unici che possono arrivare ad immaginare uno scenario di guerra diretta contro l'Iran sono appunto dei fanatici messianici che fortunatamente, mi auguro, spero, che non siano la maggioranza nei governi israeliano e americano. Ora, facile illusione da parte mia, autosuggestione per cercare di convincermi che le cose non scivoleranno verso una china irreparabile, non lo so, ma credo, spero che questi fanatici messianici non abbiano la meglio.
Vi leggo quest'altra notizia, la prendiamo da DN Kronos. Il progetto USA, una NATO in versione medio orientale. Il progetto americano, una sorta di versione medio orientale della NATO, ma meno formale, per costruire un sistema di difesa aerea integrato per la regione risale decenni fa. Dopo anni di false partenze e progressi minimi, l'iniziativa ha preso slancio dopo gli accordi di Abramo del 2020, mediati dall'amministrazione Trump, che hanno portato all'instaurazione di rapporti ufficiali tra Israele da una parte e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain dall'altra. Due anni dopo, il Pentagono ha spostato Israele dal Comitato Europeo al Comando Centrale, che comprende il resto del Medio Oriente, una mossa che ha consentito una maggiore cooperazione militare con i governi arabi sotto l'egida degli Stati Uniti. Il passaggio di Israele a CENTCOM è stato un punto di svolta, rendendo più semplice condividere l'intelligence e fornire un allarme tempestivo tra i paesi, ha affermato l'analista del Washington Institute, Dana Stroll. Nel marzo 2022, il generale della Marina Frank McKenzie, allora massimo comandante degli Stati Uniti nella regione, convocò un incontro segreto tra alti funzionari militari di Israele e dei paesi arabi sulle crescenti capacità missilistiche e di droni dell'Iran. I colloqui, che si tennero a Sharm el-Sheikh in Egitto, hanno visto per la prima volta ufficiali israeliani e arabi intorno a un tavolo sotto gli auspici militari statunitensi per discutere del contrasto all'Iran. E in effetti, non sarebbero mai riusciti a intercettare i droni se non avessero avuto l'appoggio di qualche regione vicina. Pietro, un tuo commento.
Ma dunque, intanto sposo completamente la versione di Paolo, nel senso che quando parlavo di Stati Uniti che utilizzano, che si avvalgono dello Stato di Israele per controllare quei territori, intendevo pur sempre due nazioni, ma di fatto, secondo me, abbastanza fortemente influenzate da quelle che sono le motivazioni e le pressioni dell'etnia ebraica e sionista. Quindi è evidente che gli Stati Uniti, subiscano questo tipo di influenza in maniera massiccia e che poi di fatto questo comporti il loro legame molto forte con lo Stato di Israele. Quello che hai appena letto non fa che rafforzare questa idea per cui appunto lo Stato di Israele sia il tramite attraverso cui quel tipo di lobby dagli Stati Uniti controlla un'area gigantesca di importanza strategica e geopolitica, diciamo, sconfinata e altissima. Io penso che questa problematica possa essere addirittura però in qualche modo, diciamo, riconsiderata, perché a volte mi chiedo fino a che punto davvero gli Stati Uniti e la Russia siano così nemici fra loro e stiano davvero agli antipodi. Perché insomma, molto spesso l'idea che mi dà è che tutta questa situazione serva comunque a mantenere un equilibrio e ci sia una logica superiore. Ricordo che gli Stati Uniti e la Russia, se giriamo la cartina geografica dall'altra parte, confinano l'uno davanti all'altro, sono davvero a portata di mano e a portata di missile senza problemi, e quindi non si capisce bene come mai abbiano bisogno dell'Ucraina, abbiano bisogno dell'Europa, abbiano bisogno del Medio Oriente o dell'Iran per scontrarsi tra loro. E quindi a volte il sospetto è che l'equilibrio tra loro sia garantito da qualcosa di superiore, da un accordo superiore che li veda comunque tutto sommato appunto in una situazione di bilanciamento, perché altrimenti le ostilità potrebbero aprirle direttamente dal lato da cui confinano e senza rompere le scatole al resto del mondo. E detto questo, sì, il problema della gestione di queste lobby nei confronti della situazione internazionale e delle politiche poi di tutti gli stati è un problema immenso. Nel prossimo libro che sta per uscire, addirittura mi occupo di un aspetto che da questo punto di vista sembrerebbe estremamente lontano, e cioè quello della disforia di genere e di quello che stiamo vivendo in questi anni dal punto di vista appunto delle teorie sugli orientamenti sessuali, in un modo appunto, dicevo, completamente inedito, perché porto esempi rispetto a motivazioni che sono ben lontane da quelle normalmente addotte, ma che invece probabilmente hanno a che fare con una forma di colonizzazione culturale anche da questo punto di vista, e quindi con qualcosa che va ben al di là e forse addirittura superiore alle logiche fin troppo ristrette e, diciamo, casalinghe, domestiche che noi prendiamo in considerazione per poter spiegare certi fenomeni. Quindi senz'altro siamo immersi in una situazione che dal punto di vista culturale, politico, economico, eccetera, subisce un'influenza fortissima da parte di una certa componente che sempre più allarga la sua area di influenza sul pianeta.
Paolo, sei d'accordo?
Allora, io mi chiedo, mi sono spesso chiesto perché l'Occidente, il blocco occidentale, gli Stati Uniti hanno tutta questa smania di prendere l'Ucraina, e perché soprattutto hanno investito così tanto in termini culturali, militari, economici, finanziari, diplomatici sull'Ucraina. E anche qui la risposta mi viene dalle parole del solito Zbigniew Brzezinski, che sebbene un e proprio in quanto nemico di tutti gli antiimperialisti, ha dato però le chiavi di lettura in certe sue dichiarazioni agli stessi antiimperialisti per capire cosa gli Stati Uniti volessero fare e come volessero espandersi. Brzezinski, ma non solo lui, anche Hélène Carrère-Denkos, che era una studiosa francese di Russia allineata alla vulgata occidentale, dicono semplicemente questo. La Russia, senza l'Ucraina, perde la sua dimensione imperiale, per cui di fatto diventa una potenza esclusivamente regionale, permeabile e più facilmente accerchiabile. Ma soprattutto perde la sua dimensione imperiale perché in Ucraina la Russia ha degli interessi culturali. La Russia nasce a Kiev, con la Rus di Kiev. La Russia in Ucraina ha degli interessi militari. La flotta del Mar Nero, la più importante flotta europea della Russia, è a Sebastopoli. La Russia ha degli interessi economici in Ucraina, con l'esportazione delle materie prime, ma anche degli interessi strategici. Il know-how per la costruzione dei missili russi si trova dislocato territorialmente in Ucraina nel 1997-98, subito dopo la fine, pochi anni dopo la fine dell'Unione Sovietica. Boris Yeltsin e Leonid Kuchma, presidenti rispettivamente della Federazione Russa e dell'Ucraina, stipularono un accordo in base a cui di fatto, e non solo di fatto, anche di diritto, la Russia poteva continuare ad avvantaggiarsi e ad utilizzare gli impianti missilistici di costruzione, le fabbriche dove si produce anche il know-how per il suo sviluppo missilistico. Non a caso Kuchma, il presidente ucraino dell'epoca, era stato direttore del più importante conglomerato industriale volto alla produzione di missili, Yuzmash si chiamava, in Ucraina, a Dnepropetrovsk, oggi Dnipro. L'Unione Sovietica nel 1991 non finì a Mosca, non finì in Tagikistan, ovvero quando i baltici o i georgiani dichiararono l'indipendenza. Finì nel momento in cui la secessione o l'indipendenza, secondo dal punto di vista da cui si interpreta questo fenomeno storico, fu dichiarata dall'Ucraina. E fino all'ultimo momento i leader sovietici e i leader russi, contrari o favorevoli che fossero a seconda delle fazioni politiche cui facevano riferimento allo smantellamento dell'Unione Sovietica, dicevano: l'Unione, sebbene magari riformata in qualche modo attraverso un nuovo trattato che in maniera più democratica possa tenere insieme le varie repubbliche dell'URSS, ci sarà solo se aderirà l'Ucraina, perché l'Ucraina è una grande potenza, o meglio, una media grande potenza, ed è la propaggine europea più avanzata della Russia, è ciò che conferisce alla Russia il suo status di potenza euro, poi c'è asiatica ovviamente, ma euroasiatica. Infatti nel 2011 Hillary Clinton, che all'epoca era segretario di Stato, e Paul Wolfowitz, che all'epoca era un pezzo grosso, non so se era già presidente della Banca Mondiale o se aveva ancora incarichi di governo negli Stati Uniti, ma forse era presidente della Banca Mondiale ed era stato sottosegretario alla difesa con George Bush Junior, dissero che l'Unione Eurasiatica programmata da Putin e che tuttora è esistente ma non include l'Ucraina avrebbe avuto successo solo se inclusiva dell'Ucraina, e Hillary Clinton disse: dobbiamo muoverci affinché l'Unione Eurasiatica venga disertata dall'Ucraina e i leader ucraini non firmino questo trattato di associazione economica in prospettiva anche politica con la Russia, perché senza l'Ucraina non ci sarà alcuna unione eurasiatica, sarà solo un'unione di paesi dell'Asia centrale, sebbene importanti, della Russia e della Bielorussia, che è un paese europeo sicuramente, ma che rispetto all'Ucraina ha un peso geopolitico e strategico minore. In più l'Ucraina è il perno geopolitico e geostrategico tra l'Europa e la Russia. E come detto è un paese cerniera ed è un paese anche simbolicamente fondamentale. Ed è il paese dove gli Stati Uniti hanno deciso, per le ragioni che ho spiegato poco fa, soprattutto ragioni di carattere geostrategico, appunto senza l'Ucraina la Russia cessa di essere un impero, per cui cessa di essere di fatto un pericolo per quelli che sono i sistemi, gli equilibri, i rapporti di forza in Occidente, hanno deciso di investire lì lo scontro finale con la Russia e non magari passando dallo stretto di Bering, dove invece ci sono c'è una conformazione anche così, un'antropizzazione sociale completamente differente. L'Ucraina è la porta di accesso per la Russia ed è il paese chiave per garantire alla Russia di fatto una capacità di proiezione geopolitica che non sia esclusivamente regionale.
Chiudiamo con due notizie. In realtà la prima, Pietro, non è una notizia, però è la forma che ha il Parlamento iraniano e ve lo mostro. L'edificio del Parlamento massonico iraniano ha la forma di una piramide con 33 finestre. Questo è stato un nuovo edificio del Parlamento a Teheran, Iran Ali Sardaf Kami. È stato costruito nel 1977, ma il processo di costruzione di questo progetto ha avuto luogo dopo la rivoluzione iraniana del 79. Ed è abbastanza inquietante vederlo. L'altra poi ve la dico dopo.
Ma dunque sì, intanto volevo solo puntualizzare che Paolo ha ragione, ma nello stesso momento non si può dimenticare che il processo di autonomia dell'Ucraina inizia proprio su iniziativa di un presidente dell'Unione Sovietica e che di fatto lo stesso trattato di Minsk, così tanto dimenticato, così tanto messo da parte, che darebbe un'idea più chiara delle motivazioni che hanno spinto Putin alla guerra, prevede la continuazione dell'autonomia dell'Ucraina in cambio del rispetto delle regole che invece sono state violate. E quindi questa sovranità ucraina non sarebbe stata messa in discussione, suppongo, dai russi se non ci fosse stato questo sovvertimento ai vertici attraverso brogli elettorali, attraverso selezioni del governo ucraino a Kiev, fatte da aziende private in un'ottica assolutamente filo statunitense, quindi gli ennesimi passi per poter portare anche questo stato così importante in questa zona della terra a spostarsi sempre più rapidamente verso gli Stati Uniti. E detto questo, certo, questi aspetti anche legati alla simbologia sono fondamentali. È chiaro che la massoneria abbia esercitato un'influenza crescente sin dalla sua nascita, anche se bisogna sempre distinguere quella che è la massoneria all'inizio, primigenia, no? le prime fasi, che sono quelle di un movimento esoterico che aveva proprio la finalità della crescita dell'individuo, della crescita interiore, spirituale dell'individuo e attraverso un percorso iniziatico che prevedeva proprio questo sviluppo interiore e questo aumento della consapevolezza e dell'avvicinamento anche a un Dio che, per quanto concepito architetto, sempre Dio era. E poi quello che è diventata la massoneria e quindi uno strumento di potere sempre più forte. Non si possono comprendere nemmeno la figura di Napoleone, le guerre d'Italia, lo scontro tra gli Stati Uniti, tra l'Inghilterra e poi quelli che diventeranno gli Stati Uniti, quindi la guerra d'indipendenza americana. senza questo, senza prendere in considerazione questa, questo aspetto, il peso enorme della massoneria a livello internazionale, che ha portato a annettersi sempre nuovi territori da un punto di vista ideologico, da un punto di vista politico, economico, come attraverso questo strumento che sempre meno fa riferimento a scontri, sempre meno si basa su guerre, sempre più si basa su infiltrazioni di idee e di principi che hanno sempre più a che fare con le logiche del potere, della ricchezza, del profitto e sempre meno con la crescita spirituale. Ormai le logge massoniche, ricordiamo anche soltanto la nostra loggia P2 e tutte le propaggini successive, sono autostrade per il successo per chi entra. E d'altra parte pochi conoscono il sovvertimento che all'interno del Grande Oriente d'Italia si è verificato all'inizio della seconda metà degli anni 70, nel 1976, quando la massoneria americana ha mandato in Italia i suoi emissari per soggiogare la massoneria italiana a quella statunitense, e si è trovata contro personaggi come Vittorio Colao, di cui parlo in un libro che si intitola Cronache di una pandemia, e ricollego al nostro ex ministro, e che era gran maestro della massoneria e che ha dovuto uscirne e creare una sua loggia di rito scozzese proprio in funzione anti-americana, di fatto soccombendo rispetto a questa nuova logica dell'egemonia, dell'egemonizzazione statunitense anche in ambito massonico, che contemporaneamente subiva o comunque contrastava anche Aldo Moro. Aldo Moro muore non certo perché ha a che fare con perché, come si può dire, è artefice del compromesso storico, se non, diciamo, da un punto di vista molto superficiale, perché ciò che veramente lo condanna a morte lo si legge nei pochi resti dei memoriali che sono arrivati a noi, i più sono stati fatti sparire, e cioè quei suoi continui attacchi, ripetuti attacchi alla Trilateral di David Rockefeller, e questa sua idea più volte rimarcata, secondo cui gli Stati Uniti stavano ormai a un livello di invadenza spaventosa in Italia, bisognava frenarli, e la stessa questione poi della, insomma, in generale, come dire, l'ingerenza statunitense nel nostro paese, ma la stessa questione poi della nascita della comunità europea, erano di fatto già sotto l'egida americana in partenza, e quindi Moro si lamentava di questo, del fatto che l'Europa stesse nascendo già sottomessa agli Stati Uniti e fosse null'altro che uno strumento americano, cosa che purtroppo poi, secondo me, abbiamo potuto constatare nel tempo. E quindi, certo, il problema della massoneria c'è, anche se secondo me l'aspetto della massoneria vista in senso tradizionale è stato superato da nuove forme di massoneria, che ormai di ideologico non hanno più nulla e di filosofico ancora meno, e che sono quei club tipo il Bilderberg, cioè club all'interno dei quali comunque confluisce il potere a livello internazionale, gestisce, no? Gioca le carte, stabilisce chi vincerà le prossime elezioni, esamina i nuovi candidati a guidare i partiti politici o i governi in giro per il mondo, e quindi fa il bello e cattivo tempo in un modo nuovo, completamente svincolato da ancora quei residui di, diciamo, di ideologia pseudo-filosofica che invece animavano le ultime forme di massoneria.
Vi mostro questo video. Arriva da Sequoia Park in California, è stato realizzato ieri, dove si vede una sorta di ologramma con caratteristiche umanoidi ripreso dalle telecamere mentre scende lentamente nei cieli, appunto, di Sequoia Park in California. E molti parlano di progetto Blue Beam. A cosa si stanno preparando, secondo te, Paolo?
Ma credo che si stiano preparando a raggiungere sempre più nuove vette di ridicolaggine, se mi si permette questo termine. E credo si stiano preparando e ci stiano preparando a introdurre all'interno della società tutte quelle nevrosi e tutte quelle psicosi connesse alla deumanizzazione, al processo di deumanizzazione, di svilimento dell'essere umano, di distruzione di quelli che sono i legami sociali reali, di amplificazione di tutto ciò che ha una logica virtuale, inesistente, banale, ridicola. E questo chiaramente provoca delle forti ripercussioni di carattere psicologico sulla tenuta complessiva di una società. Io credo che si possa e si debba veramente fare a meno di queste scempiaggini. Purtroppo dobbiamo chiederci perché. Perché si investe tutto, si investe tantissimo in questa roba qui e in Italia ci sono 400.000 nuovi casi di tumore l'anno, anche e soprattutto tra i giovani, e si fa passare tutto questo come un qualcosa di normalissimo, vabbè, l'inquinamento, l'invecchiamento precoce, fattori sconosciuti e finitela lì. E poi la gente muore a 50 anni o anche meno, dopo atroci sofferenze. Ecco, investiamo in prevenzione su queste che sono veramente i mai del secolo. Investiamo sul benessere psicologico, investiamo sul benessere fisico delle persone, investiamo su ciò che ci crea salute reale e non su questa roba. Piccola chiosa conclusiva nel finale, certamente Gorbaciov fu uno degli interpreti, degli attori principali del processo di secessione non solo dell'Ucraina ma anche di altri paesi, di altre repubbliche dell'Unione Sovietica. Gorbaciov scoperchiò il cosiddetto vaso di Pandora, questo sicuro, poi cercò di tornare sui suoi passi, eccetera eccetera. Yeltsin poi diede il colpo finale, il colpo di grazia, incentivando ulteriormente il processo di secessione. Gorbaciov poi nel 1990 fece alcuni tentativi tardivi, incerti e anche sollecitati da una parte dell'establishment militare per cercare di arginare questi processi secessionistici, ma ormai il dado era tratto e ci si era spinti troppo in là. In Ucraina il processo di secessione fu anche legittimato e governato e scaturì da forze interne, autoctone, certamente incentivate da Gorbaciov nel suo processo di perestroika, glasnost e di cosiddetta democratizzazione, che poi portò di fatto alla fine dell'Unione Sovietica. Ma le forze nazionaliste interne all'Ucraina precedettero e precedevano la perestroika, furono però chiaramente attraverso un processo che qualcuno definisce di eterogenesi dei fini e che altri invece definiscono di consapevole, volontaria propensione di Gorbaciov allo smantellamento dell'Unione Sovietica, appunto furono incentivate e questo processo o di eterogenesi dei fini o di volontario smantellamento dell'Unione Sovietica provocò le dinamiche che portarono alla fine dell'Ucraina sovietica. Però attenzione, già nel 1990, primavera 1990, in Ucraina andò in scena un tentativo di rivoluzione colorata, la chiamarono rivoluzione sul granito perché gli studenti si radunarono su una piazza dove il pavimento era sostanzialmente in granito e da lì si cominciò quel tentativo di liberalizzazione interna a Kiev. Nell'ovest invece, già alla fine del 1989, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Partito Comunista Cus Ucraino, non controllava quasi più nulla ed era già tutto passato in mano, le strutture principali delle regioni occidentali dell'Ucraina, dell'allora Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, erano quasi tutte passate in mano ai nazionalisti del RUC, che era il Movimento Popolare Ucraino, che poi ha dato vita negli anni successivi ai movimenti nazionalisti ucraini che oggi conosciamo, e ne è stato interprete e attore primigenio negli anni 90.
Ricordo un po' il film War Games, giochi di guerra dell'83, dove si mostrava questo ragazzino che riusciva a entrare nei computer della NORAD, attivare i missili e già si metteva in scena quello che poi sarebbe accaduto, quindi sai, gli attacchi nucleari che tenevano poi ovviamente per una visione pacifica del mondo, perché sai, è molto progressista attaccare per la pace, però già si inscenava, insomma, questa situazione. Grazie mille Paolo, grazie mille Pietro, siamo in chiusura, siete un po' lunghi oggi, ci vediamo domani mattina.
Se posso solo ricordare, posso?
Giusto, posso vai.
Un attimo, vai. Solo ricordare, mi sarebbe piaciuto rispondere a Paolo, ma magari lo facciamo una prossima volta, ricordare a chi vuole che nel weekend del 26 e 27 aprile a Budoia, in provincia di Pordenone, tengo un seminario residenziale di 2 giorni sulla filosofia di Kierkegaard, sugli stadi dell'esistenza, e quindi uno spunto continuo, lungo, di riflessione sulle scelte, sulla nostra esistenza quotidiana e sul cristianesimo. Siamo di fronte a uno dei più grandi pensatori cristiani del nostro tempo ed è affascinante il modo con cui tratta questo aspetto del cristianesimo così in profondità. E quindi chiunque volesse iscriversi a questo seminario residenziale, staremo 2 giorni a contatto, mangiando insieme, parlando, discutendo, riflettendo, eccetera, può contattare l'organizzazione che risponde alla mail eventi@boscoceduo.it.
Grazie Pietro, grazie Paolo, ci vediamo domani. Forza Leoni, grazie, forza Leonessa.